Buongiorno Giovanni Conti, ben trovato, voi che sapete.
Buongiorno Claudio, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Bene, oggi sono particolarmente contento e curioso perché parleremo del grande Giorgio Gaber. Infatti recentemente è uscito questo nuovo film di Riccardo Milani, Io, Noi e Gaber, che è una pellicola dal mio punto di vista bella, davvero splendida, commovente, con decine di spezzoni delle sue apparizioni televisive, dei suoi spettacoli teatrali e poi anche tantissime testimonianze di persone che l'hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui. E quindi insomma non è facile, Giovanni, descrivere un personaggio del calibro di Giorgio Gaber, che non è evidentemente solo un personaggio musicale ma un personaggio della cultura del Novecento molto importante, e non è facile, dicevo, farlo in mezz'ora, però noi ci proviamo perché abbiamo due ospiti, come dire, coi fiocchi.
Eh sì, è proprio il caso di dirlo, e partiamo dal primo ospite, il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, Paolo Dalbon. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a te Paolo, ci diamo del tu, abbiamo deciso così quando ci
certo,
siamo parlati. Ci permettiamo. E beh, poi insomma un amico di Rete 2, giornalista, scrittore, conduttore radiotelevisivo, Massimo Cotto. Buongiorno Massimo, ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno a voi e buongiorno a Paolo, un grande abbraccio.
Ciao Massimo, ciao.
Bene, quindi parlavamo un attimo fa di questo film, quindi voglio chiederti Paolo Dalbon, qual è la tua impressione su questo lavoro, anche se tu poi sei uno dei protagonisti, uno dei testimoni indispensabile, diciamo, per tracciare questa importantissima figura del Novecento, come dicevamo un attimo fa.
Guarda, concordo con quello che, con la tua premessa molto precisa. È stata un'operazione molto importante nel ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber. Mancava un film che fosse un film, ecco, che non fosse soltanto un'operazione di tipo giornalistico televisiva, ma che fosse proprio cinematografica, un'opera che in qualche modo resterà e completa anche la possibilità di accesso a questa figura importantissima, come tu dicevi, non solo artistica ma anche culturale del Novecento, e quindi è veramente un'operazione che lo rappresenta al 100%.
Eh sì, un'operazione televisiva ma che va verso la cinematografia, se possiamo dire così, tradendo un po', nel senso buono del termine, l'idea di farne un documentario che lo celebri solamente, ma anche così, in questo modo, riesce a catturare anche chi non l'ha conosciuto e farlo conoscere alle nuove generazioni, Massimo Cotto.
Sì, oltretutto io credo che questa sia la risposta migliore agli innumerevoli biopic che stanno ormai invadendo il mondo del cinema. I film biografici sugli artisti, ben differenti dai documentari, tendono a non soltanto romanticizzare, ma anche a confondere la verità con quella che è la fantasia. Poi alla fine dicono, vabbè, il 30% di quello che vedete è finto, ma in realtà il pubblico che vede un'ora e mezza o due ore di film non è più in grado di distinguere quello che è realtà da quello che è invenzione. Noi invece abbiamo bisogno di tramandare i fatti semplici di un artista che con tantissime parole, con tantissimi fatti, ma al tempo stesso con una semplicità disarmante. Basti pensare al fatto che quasi mai esisteva scenografia, l'importante era Gaber e una sedia, o Gaber e niente. Ecco, con poco altro materiale è riuscito a cambiare il corso del fiume.
Assolutamente. La sua carriera è divisa in due parti fondamentali, no? Quella della sua frequentazione anche importante con la televisione e poi l'inizio del cosiddetto teatro canzone. Ne parliamo tra un attimo.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett. Sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino. Il Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Eh sì, insomma, una sonorità e un contesto ben diverso da quello che sarebbe poi stato il celebre teatro canzone, no? Questa era una canzone celeberrima, 1960, scritta da Gaber insieme a Umberto Simonetta, La ballata del Cerutti. Dicevamo appunto una relazione anche con il mezzo televisivo, che poi a un certo punto, da quando è iniziata questa forma del teatro canzone, che era una vera e propria novità in quei tempi, è cambiato completamente. Quindi Paolo Dal Bon, raccontaci qualcosa di questo appunto di questo cambio di registro, come è avvenuto e con quali criteri.
Ma guarda, intanto curiosamente il retro della ballata del Cerutti, uh-huh, è una canzone che si intitola Suono di una corda spezzata, è un Gaber Luporini, uh-huh, è già un Gaber Sandro Luporini nella scrittura del brano. Io credo che dovremmo essere un po' più precisi, perché effettivamente è vero, sembra che ci sia questa scissione precisa, no, degli anni 60 televisivi e dal 70 in poi esclusivamente teatro. In realtà io ci tengo a dire che il primo Gaber, quello per intenderci delle 8 puntate di Canzoniere Minimo che lui condusse, sì, e che scrisse insieme a Umberto Simonetta, proponevano un repertorio molto alto, canzone popolare, la canzone politica, la canzone dialettale. Quindi il giovane intellettuale Giorgio Gaber, che pure faceva anche cose molto popolari, anche se molto, diciamo, un po' raffinatine, però molto, sicuramente molto, molto di massa, comunque proseguiva e si identificava con quello che la televisione allora era in grado di offrire, cioè degli spazi di qualità assolutamente riscontrabili. Nel 64, un anno dopo, lui propone in prima serata, Massimo sicuramente se lo ricorda, ma anche voi forse l'avete visto, 5 chitarre che eseguono a Dio Lugano Bella, tanto per rimanere in tema anche con la Svizzera. E, nel 67, in una trasmissione abbastanza ye con la Caterina Caselli, decidono di proporre ciascuno di loro uno sconosciuto. Gaber porta Battiato e la Caterina Caselli porta Francesco Guccini. Tra l'altro c'è questo aneddoto che Battiato dice a Giorgio: no, Francesco Battiato, Francesco Guccini, e Giorgio dice: chiamati Franco, non c'è problema. E così è stato.
Certo,
ma ancora in quella trasmissione, scusami, Giorgio proponeva degli incontri con Bosetti, con Gian Maria Volonté. Qual era il problema? Il problema è che la televisione inesorabilmente andava sempre più verso una direzione commerciale, consumistica, nella quale Gaber non si ritrovava più. Oltretutto erano gli anni caldissimi del 68, di tutto il fermento culturale di costume che ha attraversato il mondo e che, guarda caso, ma qui Massimo meglio di me lo può raccontare, tutto quello che a un certo punto ha cominciato a passare in televisione non era per i giovani, cioè se uno era televisivo era out. Quindi Gaber ha attraversato tutta questa fase finché il suo disagio esistenziale fisico, al quale lui rispondeva con molta attenzione, perché questa è sempre stata la sua vita e anche quello che ha raccontato sul palco, sul palcoscenico, a un certo punto non ce l'ha più fatta e ha mollato. Però quando appunto ha fatto delle cose notevolissime anche in televisione, che in film credo in parte racconta.
Giovanni, c'è un amico nostro, un amico di Rete 2, Davide Riondino, no? Che definisce il percorso di Giorgio Gaber come una sorta di pratica filosofica in musica. Massimo Cotto, come commenti questa definizione molto bella, secondo me, di Davide?
Beh, se la filosofia è comunque il modo per riuscire a cercare non un senso della vita, ma almeno un senso delle cose, sicuramente sì. In assoluto direi che Gaber ha avuto il pregio, tra i tanti, di coltivare il dubbio rispetto ai cantautori che erano convinti di essere dalla parte della ragione e che hanno contrassegnato una parte anche importante della nostra storia musicale. Gaber metteva sempre in dubbio che lui stesso avesse ragione, era un continuo confronto non soltanto con gli altri ma anche con la propria visione delle cose, e questo lo mette in una condizione direi unica nel panorama musicale, così come unica mi sembra di poter dire è la storia di un artista non che passa dalla televisione al teatro, perché questo è già successo, ma passa dalla televisione al teatro nel momento in cui comunque lui era un uomo di successo in televisione, quindi va a rischiare, a inventare un teatro canzone che all'inizio, se non ricordo male, non gli procurava proprio un successo commerciale clamoroso, perché non sempre i teatri si riempivano.
Valtteri, per un anno e mezzo, per due anni è stato così, Massimo, è vero? Il teatro ne era pieno. A un certo punto Gaber, nel secondo anno del signor G, disse al suo collaboratore principale, Giorgio Casale, peccato che dobbiamo smettere perché in fondo siamo bravi. Poi invece Ombretta l'ha preso per il collo e gli ha detto tu non smetti niente, vai avanti. E lui ha detto va bene, andiamo avanti.
Ho visto aiutare chi sta male, sperare in un mondo più civile, ho visto chi si sa sacrificare, chi è sensibile al dolore ed ho avuto simpatia. Ho visto tanti figli da educare e gente che li cresce con amore. Ho visto genitori comprensivi e insegnanti molto bravi, pieni di psicologia. Ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via.
Andrea Scanzi, nel suo libro E pensare che c'era Giorgio Gaber, definisce questa canzone bellissima, secondo me, buttare lì qualcosa, come una sorta di manifesto del rapporto tra Sandro Luperini e Giorgio Gaber, no? Quindi Gaber che butta lì qualcosa e che butta, come dicevi tu giustamente, Massimo Cotto, che coltiva il dubbio, no? Quindi non dà delle certezze, ma che coltiva il dubbio.
Pensando alle frequentazioni di Giorgio Gaber, ve ne sono moltissime evidentemente, nomi anche famosi,
certo,
la maggior parte dei quali ancora viventi, ma ce ne sono due che mi piace sottolineare che non ci sono più, ci hanno lasciato, cioè Dario Fo e Enzo Iannacci. Ecco, Paolo Dal Bon, queste due figure così convergenti ma nello stesso tempo divergenti, quanto hanno contato nell'esperienza artistica e forse anche umana di Gaber e quanto lo hanno influenzato per esempio nella questione del teatro canzone?
Ma Dario Fo sicuramente sul piano artistico, o meglio sul modo di fare teatro. Sicuramente Gaber è stato molto colpito dalla semplicità e dall'essenzialità di Dario Fo e ovviamente del suo grandissimo talento. Meno militante Gaber, un po' più militante Dario Fo, che anche un po' rimproverava Giorgio di non essere appunto abbastanza schierato politicamente o addirittura partiticamente, cosa che Gaber diceva: ma sai Dario, io non ce la faccio, cioè faccio quello che posso ma non posso forzarmi a fare cose che non sento fino in fondo. Invece Iannacci è l'amico di sempre, credo che sia un sodalizio umano fortissimo che passa anche attraverso un gioco artistico, quello che potrebbe essere definito il primo rock demenziale italiano, anche se era tutt'altro che demenziale, quindi questo loro gioco iniziale, quando erano ancora, diciamo che Gaber, appena diventato Gaber, ha subito coinvolto il suo amico Enzo Iannacci anche televisivamente, e il canzoniere minimo, ne parlavo prima, ma sostanzialmente era un grande divertimento. Poi hanno avuto artisticamente strade completamente diverse, ma appena hanno potuto si sono ritrovati e hanno fatto insieme un bellissimo Aspettando Godot nel 1990.
Massimo Cotto, un giorno del 2001, era il 12 aprile, hai rivisto Gaber, l'hai visto tante volte, no? L'hai incontrato tante volte, ma quel giorno insomma è stata una cosa un po' diversa. Hai ricevuto una telefonata dalla figlia, da Dalia, e poi che cosa è successo? Raccontacelo tu, perché è molto interessante e, se vogliamo, anche un po' divertente.
Ma perché lei mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Gaber torna con un disco di canzoni dopo 20 anni. E a me ha sempre fatto ridere. Adesso bisognerebbe chiedere a Paolo se è ancora così, ma Dalia ha sempre chiamato Gaber, a me non ha mai detto mio papà, ma ha sempre detto Gaber. E quindi ha aggiunto, dice: ma che ne diresti se lo presentassimo da te proprio in anteprima alla radio? E Gaber potrebbe anche cantare dal vivo, per cui immaginatemi la mia gioia, il mio entusiasmo. Io lavoravo in Rai a Roma, ero responsabile artistico di Radio 1, questo veniva fatto a Milano, mi sono presentato con 4 ore di anticipo, i tecnici mi hanno guardato, mi hanno detto: ma è stasera alle 9, io ho detto: capito, ma c'è Gaber, cioè non bisogna... E quindi lui non era in forma strepitosa, già non stava benissimo, però aveva sempre questa capacità incredibile quando parlava di poter suscitare emozioni diverse, addirittura antitetiche, da un secondo all'altro, cioè poteva passare dalla commozione all'allegria. E poi aveva, rispetto a molti altri suoi colleghi, una disponibilità totale, assoluta, anche un'educazione. Ora so che si rischia di scivolare nella retorica, anche un po' nella geografia, ma tutti quelli che hanno frequentato i grandissimi artisti sanno che ognuno di loro ha un po' di vezia, un po' di cose. Con Gaber, almeno per quella che è la mia esperienza, c'era questa disponibilità totale, anche alla fine, quando lui era stanco, nel chiedermi: sono un po' stanco, se non è un problema per te possiamo andare verso la fine, che è una cosa che mai nessuno mi ha chiesto.
Certo.
Guarda, scusami, aggiungo, perché sì? Io ricordo benissimo quel momento, è giustissima la scelta di Dalia di proporre a Massimo di essere lui a accompagnare Gaber in questa esperienza discografica, alla quale tenevamo tutti molto, anche perché era stata una proposta che gli avevamo fatto noi proprio nel momento in cui lui dolorosamente doveva rinunciare all'attività teatrale per ragioni di salute. E quello fu un momento veramente molto toccante, e ha ragione Massimo, io ricordo la delicatezza di Massimo e il rispetto di Gaber, che è sempre stato, come Massimo lo descrive, alla fine degli spettacoli teatrali, lui sempre diceva a tutti in camerino, odiatissimo dai custodi dei teatri e dai ristoratori, perché facevamo tardissimo sempre, però ha avuto sempre questa disponibilità umana straordinaria, questa capacità di ascolto incredibile, e quello fu un momento veramente molto bello, perché sentivo che tutti, Massimo in questo caso, ma poi anche Celentano quando andò in televisione, tutti hanno accompagnato veramente con grande rispetto, con grande affetto, con grande delicatezza Gaber in questo, che si capiva insomma che sarebbero state le ultime cose che poteva ancora realizzare. Quel disco fu molto bello, molto importante, e gli diede una soddisfazione straordinaria, tant'è che disse Massimo, questo non so se tu lo sai, ma Gaber dice: forse avrei dovuto avere più attenzione a questa dimensione più discografica, cantautorale, che avrebbe magari valorizzato di più alcune cose che il teatro necessariamente non poteva fare.
Ah, che meraviglia, bellissimo.
Ecco, ci raccontavate prima dell'impegno politico, diciamo così, della sua capacità di sottolineare alcuni aspetti della vita civile e anche dei rimproveri ricevuti da Dario Fo di non schierarsi troppo, di non fare neppure delle scelte partitiche. Eppure, nonostante questo, ha lasciato un segno profondo, significato anche dal fatto che alcune delle sue canzoni furono censurate. Paolo.
Beh sì, ma però Massimo diceva bene prima quella questione del dubbio, cioè Gaber non ha creato una nuova coscienza, Gaber ha smantellato a volte in modo anche feroce le false coscienze. E questo che è stato il suo grande contributo, di sottolineare, ma questo succedeva anche nella vita, cioè anche nella compagnia teatrale, nella vita di tutti i giorni, cioè quello di sottolineare le contraddizioni o le piccole, grandi, false coscienze. E questo è molto più importante questo che non ipotizzare nuove istanze, nuove utopie, e questo credo che le persone riconoscono molto a Giorgio, che le ha aiutate in qualche modo, lui e Sandro Luponi naturalmente, a essere un po' più consapevoli, proprio affrontando anche i piccoli grandi dolori, di dire sì, effettivamente questo non è giusto, questo è sbagliato, stiamo andando in una direzione non giusta. E questo credo che sia il grande aiuto, il grande contributo che Giorgio ha dato e che lo ha reso così, così amato, no? Ha avuto sempre una grande riconoscenza da parte delle persone perché condivideva con loro i dubbi, come diceva Massimo prima, che lui aveva, no? Se fosse corretto o meno quello che si stava facendo, nelle piccole e nelle grandi cose.
Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto, poverino, è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio, rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico.
E poi da qui un crescendo infinito bellissimo, è una delle canzoni forse più censurate, lo dicevamo prima, no Giovanni? Io, se fossi Dio. Massimo Cotto, tu hai scritto recentemente un libro, il tuo ultimo, Il rock spiegato ai giovani, ma se tu dovessi scrivere Giorgio Gaber spiegato ai giovani, come te la giocheresti, insomma?
Beh, oltre a raccontare quello che abbiamo detto fino a questo momento, direi che, come spesso capita soltanto ai grandi artisti, Giorgio Gaber è stato un meraviglioso paradosso, perché se ci pensiamo lui ha aperto la forma del teatro canzone a tutti, che però oggi è diventato una sorta di cappello sotto il quale mettere qualsiasi cosa, ma il teatro canzone, come è stato fatto da Gaber dopo di lui, qui forse Paolo potrebbe anche smentirmi, ma dopo di lui non è più stato fatto da nessuno, nonostante momenti bellissimi come Giulio Casale, come ognuno può aggiungere il proprio, un po' come Bob Marley dopo la sua scomparsa. Il reggae ha continuato a esistere, ma sotto una forma leggermente diversa. Quindi quello spettacolo totale, complessivo, globale, dove attraverso parole e attraverso parole e musica tu raccontavi l'individuo nella società e non solo la società, oggi, forse perché non ci sono personaggi dello spessore di Gaber, non lo fa più nessuno. Quello che si fa però è una variazione del tema, quindi è come se, un altro paragone che mi viene in mente di fare, come Oscar Wilde, è un grande che ha fatto scuola ma che non ha avuto adepti, ha avuto soltanto persone che sono partite da quella che era la sua lezione ma poi sono andate in una direzione differente.
In questo senso, e continuando il discorso che stava facendo Massimo Cotto, potremmo aggiungere, Paolo Dalbon, anche la sua dimensione di preveggenza.
Sì, beh, sicuramente è una persona estremamente lucida e quindi captava cose e intuiva, cominciava a capire cose alle quali gli altri sarebbero arrivati un po' dopo, ma questo grazie appunto alla sua natura, sulla quale ovviamente non speculava in termini di egocentrismo, ma semplicemente la metteva al servizio degli altri, al servizio delle persone che aveva vicino o al servizio del numeroso pubblico che veniva in teatro. Aggiungerei su quello che dice Massimo che effettivamente il suo teatro canzone è stata una non un'invenzione estetica, ma una necessità, cioè non bastava più la sola canzone per esprimere quello che Sandro e Giorgio volevano esprimere negli spettacoli, ma gli serviva anche la dimensione in prosa, a volte all'interno di uno stesso brano dove si alternava la musica e la parte recitata. Quindi era più un'esigenza per essere efficaci da un punto di vista della comunicazione teatrale. Ne è nato questo teatro canzone, che lui stesso ha definito teatro canzone, ma che era un'esigenza molto intima sua, teatrale, fisica, espressiva. che nessun altro finora ha avuto. Però se qualcun altro dovesse avere lo stesso approccio che aveva Gaber, sicuramente arriverebbe anche lui o lei alla stessa espressione di linguaggio teatrale.
Certo. Paolo Del Bon, cosa si può fare oggi? Lei appunto, tu sei presidente della Fondazione Gaber, che cosa si può fare oggi per ricordarlo nel migliore dei modi, oltre naturalmente alla pellicola di cui abbiamo parlato in apertura, e soprattutto per fare passare il suo bellissimo messaggio ai più giovani?
Sì, certo, i giovani. È evidente che la Fondazione Gaber è nata 20 anni fa, non certo per gli allora 40, 50, 60 anni che sapevano dove andare a trovare Gaber, il repertorio, eccetera, ma soprattutto per i giovani. E quindi le cose più importanti poi le abbiamo fatte proprio anche a livello scolastico, eccetera. Io credo che dobbiamo continuare a dare l'opportunità, senza forzare, ai giovani di incontrare Gaber, quindi di fare iniziative che possano in qualche modo avvicinare i giovani e dire: se avete voglia, ascoltate, vedete un po' cosa succede. Abbiamo dei risultati a volte sorprendenti di giovani che rimangono folgorati e vanno a riscoprire questo enorme repertorio del teatro canzone. Sono 22 ore di teatro canzone, oltre gli spettacoli in prosa, oltre il Gaber pre-teatro, insomma, però di più non possiamo fare, ecco, non possiamo certo forzare nessuno, certo. Altrimenti diventeremo come quelli che abbiamo noi quando eravamo giovani, abbiamo combattuto.
Certo, siamo purtroppo quasi in conclusione, ma vorrei tornare un attimo con Massimo Cotto su questa sorta di contrasto tra la sua fragilità, la sua debolezza fisica e invece una presenza scenica che non aveva bisogno di nulla, era lui con i musicisti, insomma c'erano pochissime cose, no? E questo mi ha sempre molto colpito, anche ieri riguardavo un po' di filmati su internet, mi colpisce tantissimo questo aspetto, Massimo.
Beh, questa è una dote innata, tu puoi studiare, puoi fare tutto quello che vuoi, però la capacità, quella che si definiva una volta di muovere l'aria anche senza parlare, che è tipica, no? dei grandi attori o dei grandi intrattenitori, è qualcosa con cui ci nasci, è l'aria che tu respiri. Poi puoi sviluppare naturalmente la capacità critica. Una volta Gaber mi disse che, cosa che oggi può sembrare scontato, ma che non lo è nella realizzazione degli spettacoli, che ogni suo spettacolo prevedeva delle curve, come delle curve sinusoidali, cioè si arrivava tanto su con la commozione, poi non si poteva andare avanti con la commozione, bisognava spezzarla per evitare che diventasse troppo forte con una risata o con qualcosa di leggero. Era quindi un percorso filosofico, per riprendere un termine che avete usato prima voi, ma che al tempo stesso era rivestito di un'incredibile quantità di contenuti. È giustissima l'espressione senza forzare di Paolo, perché quando tu sai e sei giovane di avere davanti un monumento, la tentazione è quella di abbatterlo. Quindi invece se tu ti poni a una distanza ravvicinata, senza paura di affrontare la grandezza di qualcuno, riesci, credo, a portare a casa quello che ti serve per diventare un po' più grande anche tu.
Certo. Siamo in conclusione e noi davvero ringraziamo i nostri ospiti, per la prima volta, voi che sapete, il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, Paolo Del Bon. Grazie Paolo per essere rimasto con noi.
Grazie a voi, grazie. Naturalmente, sempre prezioso ricordare Gaber così.
Certo, e lo faremo ancora in futuro e ringraziamo in anticipo se sarai con noi. Naturalmente grazie anche a Massimo Cotto, che sicuramente ritroveremo presto sulle frequenze di Rete 2.
Grazie a voi, un abbraccio personalmente. Ciao Massimo, grazie.
Paolo, un abbraccio, ciao.
Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra morale. È così stanca e malata. Potrebbe far male. Forse una grave imprudenza è lasciarli in balia di una falsa coscienza. Non elogiate il pensiero, che è sempre più raro. Non indicate per loro una via conosciuta.
ma se proprio volete insegnate soltanto la magia della vita.
Rete 2.